Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Secchi, al mio fianco Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia, la saggezza di Mauro Magnetosi. E allora, cara Silvia, arrivati alla nostra 17ª puntata in questo mercoledì d'inizio aprile, la guerra non accenna a dare segni di tregua, nonostante una settimana fa ci fossero stati dei segnali di possibili accordi. In realtà erano solo delle voci così, tra virgolette, di mercato di guerra, ma come spesso accade, e soprattutto in questa epoca un po' controversa, un po' troppo eccessivamente mediatica, tutto fa spettacolo. E così sulla sete è spuntato improvvisamente, ma era chiacchierato, lo si sapeva da tempo, questa serie televisiva Servant of the People, che vede come protagonista il presidente dell'Ucraina,
sì,
che è il signor Volodymyr Zelensky. E sembra quasi un'anticipazione della realtà. Insomma, tu l'hai vista questa serie o no?
Ovviamente l'ho vista, ecco. E con me oltre 1.200.000 persone.
Addirittura?
Sì, sì, ce lo si aspettava in qualche modo, anzi probabilmente la rete stessa sperava che ci sarebbe stato un bel riscontro, e infatti ha raggiunto un 5% che è di share, che è un dato abbastanza in linea con quello che è la media della rete in prime time, e quindi diciamo che è stata un'operazione abbastanza intelligente, perché insomma sono riusciti ad allineare un po' gli ascolti del lunedì, dove normalmente va in onda la fiction, il film eccetera eccetera, con il resto della programmazione che è più incentrato sull'approfondimento giornalistico.
Sì, va. Vabbè, ma ti è piaciuta?
Ma onestamente non moltissimo. La serie vista con gli occhi, come dire, di oggi assume un significato magari più interessante. La serie in sé non è un granché, la storia è nota: un professore si trova catapultato alla presidenza dell'Ucraina quasi per caso, e per capire quanto la fiction aderisce poi alla realtà dovremmo quindi probabilmente vedere le prossime puntate.
Senti, ma la 7 valorizzerà questa situazione? Sta cercando di promuovere bene il tutto?
Ma ha fatto...
È difficile anche cavalcare una cosa del genere, o
ma,
no?
Non è, l'intenzione non credo sia quella di cavalcarla, ma semplicemente sfruttare un'opportunità. Chiaramente questa è una grossa opportunità. Tra l'altro sono usciti i dati di marzo, sì. Quindi questo tipo di programmazione non rientra in questi dati, però la 7 registra nel prime time sempre uno share medio del 5,3%, e allargando la fascia alle 23:30 rimane sempre oltre il 5%, e in questo modo la 7 diventa la quinta rete nazionale sempre in prima serata, sì. Tra l'altro in termini di audience cresce del 13%, questo vuol dire che da marzo del 2022 a marzo del 2021 c'è una crescita degli ascolti, e l'anno scorso c'erano dei temi abbastanza importanti, c'era il nuovo governo Draghi, c'era la partenza della campagna vaccinale, figliuolo, e quest'anno evidentemente la guerra forse tira un po' di più.
Chissà l'anno prossimo. Ed eccoci giunti qui su Daily On Air, The Sound of ADV, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, alla prima proposta musicale. Loro sono i Tomato Flower e arrivano da Baltimora. Sono un gruppo, insomma, capitanato da personaggi diversi tra di loro, di diversa estrazione. Ad esempio il batterista Mike Alfieri ha contagiato i suoi compagni con le sue voglie jazz, però allo stesso tempo i compagni tipo Austin Wallers dal 2019, l'anno della formazione, l'hanno portato sulla strada del cosiddetto rock psichedelico. Insomma, ne è uscito fuori un lavoro dove troviamo situazioni ambient meditative, situazioni appunto quasi jazz, qualcosa di straniante e psichedelico. Questo è il loro EP di debutto, Gold Arch, e questa è Red Machine. Si vede dal mattino. Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano. Siamo giunti alla prima nostra rubrica, quella delle notizie che trovate oggi sulle scrivanie, sulle vostre scrivanie, sulle migliori scrivanie d'Italia, Daily Media e Daily Net. Su Daily Net ad esempio c'è Hyperbeast, che si quota negli Stati Uniti attraverso la fusione con Rairo Spark. Chi è Hyperbeast? Fondata nel 2005, quotata per la prima volta a Hong Kong nel 2016, porta le sue azioni al Nasdaq attraverso una fusione con Rairo Spark, che valuta la società, focalizzata sui temi della cultura e del lifestyle, oltre 530 milioni di dollari, secondo quanto riporta il Wall Street Journal. L'accordo includerà un investimento privato di 13,3 milioni di dollari in azioni pubbliche da parte di celebrità, che includono Tom Brady, che è il giocatore di football famosissimo, la star del tennis Naomi Osaka, perennemente in crisi, lo skateboarder professionista Tony Hawk e l'attore Jonah Hill. Hyperbeast, che conta oltre 36 milioni di follower sui vari canali social, è arrivata in Italia nel 2019 grazie a Maurizio Purificato, anche co-owner della boutique milanese Antonia, e ad Antonio Casamassima, ex manager di Cairo Communication e Condé Nast.
L'amministratore delegato del Sole 24 Ore, Giuseppe Cerbone, sta per lasciare il gruppo. Al suo posto dovrebbe essere nominata Mirja Katia D'Asero, mentre il presidente Edoardo Garrone dovrebbe rimanere, diciamo, nel ruolo. E queste nomine verranno fatte probabilmente all'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile prossimo.
Good day, sunshine. Moving Up, alla ricerca di nuovi talenti e focus sui vertical per un'offerta diversificata e di qualità. La Media Tech Company, a un anno dalla riorganizzazione societaria e dal successivo rebranding, prosegue il processo di crescita attraverso il rafforzamento della proposta, l'apertura di nuove posizioni nel team, sviluppo tecnologico e inediti accordi e strategie di valorizzazione pubblicitaria.
SecNewgate, che è una società internazionale di comunicazione strategica guidata da Fiorenzo Tagliabue, ha acquisito Global Strategy Group, che è una società statunitense sempre nello stesso settore. Contemporaneamente il fondo Three Hills Capital Partner entra con una quota di minoranza nel capitale sociale di SEC per supportarne l'espansione all'estero. Good day,
sunshine. Siete curiosi, volete muovervi nel campo delle ricerche di mercato? Ci pensa Toluna, che lancia Agile Research Masterclass Series, un corso gratuito sulle ricerche di mercato. Dal 12 al 14 aprile si svolgerà il programma tenuto da esperti ricercatori per riorientare le aziende nel mondo dello survey.
Illimity ha presentato Quimmo, una piattaforma per la compravendita di immobili, e ha affidato i budget creatività e media per il lancio pubblicitario rispettivamente a Service Plan e Media Plus, scelte a seguito di una gara.
Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta. Non dimenticate di andare a visitare i nostri profili social e Facebook e soprattutto Instagram, dove costantemente la nostra Silvia inserisce fotografie bellissime. E adesso siamo arrivati alla seconda proposta musicale, che riguarda i Tahiti 80, che non è la marca di un bagnoschiuma, insomma è comunque una proposta che fa capire che la bella stagione sta arrivando. Un disco che già dalla cover ci immette in mondi acquatici, diciamo così. Si intitola Here With You. Da quando è emerso, alla fine, pensate, della fine degli anni 80, il gruppo francese ha esplorato diversi sottogeneri, e quindi l'abbiamo visto nell'indie pop, l'abbiamo visto nel sophistic pop con sintetizzatori, nell'indie rock con chitarre. Nella loro musica ci sono anche accenti tropicalisti, sunshine pop degli anni 60, insomma un bel minestrone, ma fatto con una cura e una bellezza non da poco. Here With You è un lavoro ottimista, sia ritmicamente sia emotivamente. Profuma di dance pop, e questa è Camille. Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano. Siamo arrivati all'obiettivo Daily, la nostra rubrica curata da Silvia. E cara Silvia, allora, quest'anno la stragrande maggioranza del consumo, così mi dicono dalla regia dei media, passerà dai siti web. Si parla addirittura del 95%, il che non mi pare una grandissima novità, ma è quanto emerge dal recente report di YouGov sulla media consumption internazionale del 2022. Mi spieghi cosa sta succedendo, cosa ci dice questo report?
Sì, i mezzi digitali saranno quelli più utilizzati, cioè diciamo più consumati, mettiamola così, e supereranno anche quelli tradizionali. Sembra scontato, ma non del tutto, anche perché il report evidenzia come l'effetto pandemia si accendendo il passo diciamo a una nuova normalità caratterizzata da un consumo sempre elevato ma in lieve rallentamento, a parte i podcast, per i quali si prevede una crescita nei prossimi mesi, anche se rimane un mezzo meno frequentato di altri.
Aspetta, mi stai dicendo quindi che sta venendo meno la spinta che c'era durante il lockdown?
Sì, direi che è un trend globale, perché la ricerca esamina 17 mercati diversi e emerge proprio questa, che la crescita della quota di consumatori adulti che dichiarano di voler aumentare i propri consumi mediatici sta rallentando a favore di una stabilizzazione di questi consumi. Inoltre il report sottolinea che le abitudini consolidate nei due anni di pandemia non cambiano tanto facilmente. In generale, oltre l'80% dei consumatori è fedele ai suoi consumi mediatici.
Adesso mi racconti, perché il report mi sa che lo dice, come si è sviluppato il consumo dei media negli ultimi 12 mesi e come evolverà nei prossimi 12?
Ah, intanto i consumatori si aspettano di passare più tempo con i media digitali che con altri media, questo l'abbiamo in parte già detto. Per media digitali si intende sia siti web che applicazioni.
Certo.
Poi lo streaming video.
Perfetto.
I social media sono importanti perché hanno costituito un modo per tenersi in contatto. Quindi insomma è uno strumento che verrà ancora utilizzato. Però il secondo mezzo più utilizzato è la TV lineare.
Un classico.
E subito dopo arrivano radio e stampa, che si collocano davanti alla TV non lineare e allo streaming stesso. Un'ampia maggioranza dei consumatori che hanno dichiarato di aver mantenuto o aumentato il consumo di streaming o di TV lineare non mostra una propensione vicina al 90% proprio a mantenere questi livelli di visione nei prossimi 12 mesi.
E cosa mi dici soprattutto di stampa, ma visto che ci siamo, di radio?
Allora, nel caso della radio sappiamo che la routine dell'ascolto in auto è stata un po' messa a dura prova, quindi un po' ha perso la radio come mezzo. Però il 91% dei consumatori di radio che lo hanno fatto comunque dicono che lo faranno ancora, quindi confermano la propria realtà. Per quanto riguarda la stampa, che è un altro settore che ci sta molto a cuore, la sete di notizie generata dalla pandemia ha spinto il 21% dei consumatori ad aumentare la lettura di giornali online o offline. Tuttavia, nell'ultimo anno c'è stata una diminuzione del consumo, ma siccome una percentuale crescente di adulti prevede di mantenere lo stesso comportamento di lettura nei prossimi 12 mesi, questo suggerisce una certa stabilità nel consumo globale del mezzo.
E speriamo che qualche addetto ai lavori non si faccia ingolosire, non apra i rubinetti delle notizie in maniera sconsiderata, come è stato fatto insomma negli ultimi 2 anni. E siamo arrivati dei On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, alla terza proposta musicale, che è rosa, che è femminile, che è Juanita Euca, che è una presenza distintiva della musica londinese, nipote della star della rumba congolese Franco Luambo Mukiadi, è cresciuta circondata dalla musica di questi artisti congolesi afrocubani, ma nella sua casa di Buenos Aires. Ma comunque, pensate che all'età di 14 anni si è trasferita a Londra e a questo punto è diventata insomma una sorta di punto di riferimento, avendo fatto parte del gruppo afro-peruviano Malambo e del London Afrobeat Collective. La sua educazione musicale quindi vede musica congolese, chitarra e rumba, afrobeat, tango, cumba vilera, salsa, bolero e pure pop, generi che poi vengono installati, inseriti in una dimensione molto moderna, molto fresca di R&B. Il suo album di debutto da solista si intitola Mabanzo ed è un ascolto, secondo me, decisamente coinvolgente, che offre una nuova visione di musica latina. E questa è quindi Juanita Euca, questo è Blood. The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. La comodità non sembra conoscere freni o frontiere, anche noi ce ne siamo accorti. Parafrasando Maometto, alle prese con qualche montagna, se non posso andare in un negozio, sarà il negozio a raggiungermi. Un proposito che si è fatto sempre più concreto via via che trascorrevano questi ultimi 2 anni conditi di emergenze e chiusure. E così il social commerce ha preso piede grazie alla tribù globale che si muove sulle piattaforme di condivisione di pensieri, foto, idee, prodotti. Ma cos'è? Cos'è questo social commerce? Come si muove? Come funziona? E noi ci siamo rivolti a un'agenzia che la sa lunga sull'argomento, Wavemaker, è molto interessata e decisamente operativa sull'argomento, e quindi abbiamo chiamato per darci qualche risposta, Marco Magnaghi, Chief Digital Officer dell'agenzia. Buongiorno, dottor Magnaghi.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie intanto.
Buongiorno. Senta, non le faccio perdere molto tempo e quindi le chiedo subito, social commerce, quali sono le caratteristiche e perché oggi è così importante?
Perfetto, allora, come avete detto voi in apertura, sicuramente per capire social commerce dobbiamo pensare a quello che è successo nell'ultimo biennio. A causa delle varie emergenze la nostra esistenza in rete è divenuta sicuramente più attiva, anche per recuperare parzialmente l'esperienza di acquisto e shopping che non abbiamo potuto vivere nel mondo fisico. Quindi che cosa è successo? Si sono creati due fenomeni, le piattaforme social sono diventate delle vere e proprie vetrine, quindi i social non solo per metterci in contatto e condividere gli aggiornamenti dei nostri status, ma anche proprio per dare la possibilità ai brand di esporre con maggior convinzione i loro prodotti. Dall'altra parte, per incrementare anche la credibilità di questi prodotti, di queste offerte, è cresciuto il fenomeno e il ruolo degli influencer, che ci permettono di vedere i prodotti non solo quando sono proposti dalle aziende, ma vederli utilizzati da loro stessi. Quindi diciamo che il social commerce oggi, dal punto di vista delle caratteristiche, vede tre principali modalità. Come detto all'inizio, ci sono i formati che le piattaforme social mettono a disposizione delle aziende, quindi si può attivare una campagna di pubblicità utilizzando i post tendenzialmente statici, quelli che vediamo quando scorriamo le pagine dei nostri account social. Oppure vediamo sempre più spesso anche dei video, possono essere reel, possono essere storie sui diversi social. E qui è dove iniziamo a vedere sempre di più anche i content creator, che sviluppano in autonomia dei contenuti che parlano dei brand. Infine, una tendenza vera e propria in grande crescita è quella del live shopping, che è come se fossero, diciamo, delle moderne televendite, quindi dei programmi veri e propri in diretta sui social, ma anche all'interno dei siti delle aziende, dove di fatto si creano dei programmi che parlano dell'utilizzo del prodotto.
Perfetto.
E se ne raccontano le caratteristiche.
Senta, ma dov'è più diffuso a livello proprio geografico e i settori dove invece è maggiormente performante?
Sì, allora, il social commerce, in particolare il live shopping, si è diffuso inizialmente soprattutto nell'estremo oriente, quindi Cina, Malesia, Corea, Giappone, anche perché se pensiamo già il pubblico utilizzava WeChat, che è di fatto una piattaforma che al suo interno aveva tutto, aveva il messaging, aveva la parte social, aveva la parte dei pagamenti e via dicendo. Quindi è proprio un qualcosa che rispecchia anche l'utilizzo locale. Poi è cresciuto notevolmente, soprattutto durante la pandemia, negli Stati Uniti, e da lì è arrivato in Italia, in Europa, e adesso sta arrivando in Italia. I settori principali sono stati all'inizio il mondo del beauty, quindi cosmetica, fashion, quindi moda, elettronica, e si sta allargando molto anche al food. E generalmente tutto ciò che concerne un'esperienza, un racconto, la spiegazione di un prodotto, di un vissuto da parte della clientela, è un qualcosa che è sicuramente affine al mondo del social commerce e dell'e shopping.
Senta, le piattaforme social più appropriate per fare attività di social commerce quali sono?
E allora, diciamo che ogni volta che i brand e le persone possono descrivere un prodotto, sicuramente abbiamo la possibilità di diffondere questi messaggi. Quindi diciamo che praticamente tutte le piattaforme social permettono di ragionare in questa direzione. Oggi vediamo che diverse fasce d'età sono più attive su diverse piattaforme, quindi magari il pubblico un po' più maturo su Facebook, un pubblico centrale su Instagram, un pubblico più giovane su Instagram e su TikTok piuttosto che su YouTube, o ancora Pinterest, trasversale a tutte le età, magari con una maggiore incidenza della parte più matura. Non c'è una piattaforma elettiva, non c'è una piattaforma migliore. Quello che stiamo riscontrando comunque negli ultimi tempi è un maggiore ingaggio su TikTok, quindi su TikTok c'è questo fenomeno dell'hashtag TikTok made me buy it, che spinge le persone a informarsi e vedere le esperienze di coloro che hanno comprato un prodotto attraverso l'utilizzo di TikTok. Però diciamo che sì, ogni piattaforma ha le sue caratteristiche.
E per finire, come si muove Wavemaker? Cosa state escogitando? Cosa state studiando per questo fenomeno?
Sì, allora, per noi è un'occasione incredibile perché da sempre siamo attivi con il team content sullo sviluppo di piattaforme social e progetti legati alla creatività e allo sviluppo del contenuto. Dall'altra parte abbiamo il team digital che ha sempre lavorato per pubblicizzare i prodotti delle aziende che lavorano con noi, dall'altro abbiamo un team legato all'e-commerce e alla tecnologia. Ecco, questi tre team hanno la straordinaria occasione oggi più che mai di mettersi insieme per cercare di accelerare la convergenza tra contenuto, media, e-commerce e tecnologia, proprio per cogliere questa opportunità legata al social commerce, all'e-shopping. Diciamo, per l'azienda è un po' più difficile mettere insieme tutti i pezzi e noi ci candidiamo come partner per accelerare la diffusione di queste iniziative.
Perfetto, dottor Magnaghi, io non posso fare altro che ringraziarla, spero di averla un'altra volta presto sulle nostre frequenze, quindi le auguro una buonissima giornata.
Grazie a voi.
Grazie ancora, dottor Magnaghi, di Wavemaker Social Commerce. E ora siamo arrivati qui su Daily On Air, The Sound of ADV, alla fine della nostra trasmissione, la nostra puntata. E lo facciamo con una proposta musicale molto classica, Silvia.
Ah, sì? Cioè?
Sì, perché lui si chiama Anand Wilder e faceva parte del trio newyorkese degli Yes I Hear.
Mi ricordo.
Esatto, che si è sciolto alla fine del 2019. Allora, cosa ha fatto il nostro Anand? Ha creato un disco, un primo album solista, I Don't Know My Words, che prende spunto da un certo tipo di pop molto colorato, molto variegato, molto nostalgico alla Beatles, soprattutto versante Paul McCartney, ma non solo. È tutto quel filone che dai Baronetti va a finire verso Elliott Smith, il cantautore, sì, americano, certo, che purtroppo è morto tragicamente quasi 20 anni fa. Questo album, I Don't Know My Words, è veramente una ventata d'aria fresca nell'antichità, non so come definirlo altrimenti.
Nella tradizione.
Esatto, un set 10 canzoni, mezz'ora di musica cantautoriale che riporta proprio indietro le lancette, ma è quasi una ventata d'aria fresca. E allora, The Leonair, The Sound of ADV, Davide, Silvia, sì, e Mauro Magnitosi regia vi danno appuntamento a venerdì prossimo, sempre qui su Radio Atlanta alle ore 12, e vi salutano.
A presto, ciao.
Fever Scissor and Anand Wilder.
You gotta hang her from her feet. A crowd of people is gathering outside, and me, I'm just not ready to say goodbye. As we step through the ambulance doors, his knees hurt one last week and they get calls twice a night. There's nothing to do and everything will be alright. Thank you. first in a life of scares. We get to the hospital and they bring us inside.